la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, buongiorno, Chiara Brilli in studio, la redazione è pronta per aprire la nostra fascia informativa mattutina, newsline puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo facciamo subito con il meteo, con il LAMMA, aggiornamenti da Giorgio Bartolini, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Che settimana sarà, ma soprattutto che lunedì, Bartolini?
Sì, allora, la settimana inizia con il sole, ma per queste ore la tendenza andrà... Nelle prossime ore c'è un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, tanto che già tra il pomeriggio e la sera potrà arrivare qualche pioggia, in particolare sul nord-ovest, per cui settimana inizia con il sole, ma non ci sono buone notizie, nel senso che da oggi il tempo tende a peggiorare, domani le piogge saranno diffuse su tutta la regione, in particolare in mattinata, poi nella seconda parte della giornata tenderanno a concentrarsi maggiormente sulle zone interne orientali, quindi le province di Firenze, Siena, Arezzo, ma ancora qualcosa di residuo probabilmente anche sul Grossetano. Sarà una settimana movimentata dal punto di vista del transito delle perturbazioni, perché già mercoledì poi è attesa una nuova perturbazione che porterà altre piogge diffuse sulla regione, probabilmente un'altra ne arriverà alla fine della giornata di giovedì, per cui sembra una settimana molto simile a quella che abbiamo vissuto fino a giovedì venerdì scorso.
Quindi una settimana movimentata, ecco, solamente una vana speranza, quella del sole che ci ha accolto.
Quella del sole tra sabato e domenica.
Sì, ci dice qualcosa sulle temperature?
Sì, allora, le temperature questa mattina erano piuttosto basse perché complice cielo sereno e calma di vento, sono anche scese localmente sotto zero, da domani si torna a salire, le minime saliranno domani mattina anche di 6-8 gradi rispetto a stamani. Per quanto riguarda le massime, saliranno solo leggermente perché il contesto sarà piovoso, per cui però saranno piuttosto miti. Domani purtroppo pioverà anche sulle cime appenniniche, invece un lieve calo termico è atteso per la perturbazione mercoledì, potrà riportare la neve in Appennino anche sopra i 1000-1200 metri, per cui da quel punto di vista notizie un pochino più positive.
Grazie per tutte queste informazioni, ulteriori particolari nei collegamenti quotidiani con il LAMMA, buon lavoro, breve pausa e torniamo in newsline.
Un nuovo viaggio del Controradio Club, Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità, le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Alle 8:10 iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Lo facciamo con molta cronaca. Dalla Nazione di Firenze, assalto alla gioielleria dei Gigli, l'apertura, i ladri hanno usato una macchina come ariete per sfondare l'ingresso a vetri del centro commerciale. Poco prima un altro tentativo in un negozio di preziosi a Ipertosano. Questa la notizia di cronaca, ma ci sono aggiornamenti anche per il giallo di Sant'Angelo a Lecore, cadavere trovato nel baule, ora una perizia psichiatrica su mamma e fratelli di Lorenzo. E poi caos all'isolotto, pestaggio dentro al bar, l'autore di un furto è stato riconosciuto e si è scagliato sulla vittima insieme agli amici. La fotonotizia riguarda invece il Jazz Lab, la musica è finita, stretta dopo Cran Montanà, sospensione dell'attività e sequestro per lo storico Jazz Club, lavoro nero, sovraffollamento e gravi criticità, il titolare verso il ricorso, la sindaca Funaro dice tavolo sulla notte, torneremo su questa vicenda. Un richiamo invece, la regione scrive ad Autostrade, vertice sui lavori, cogliamo questo spunto per anticiparvi che alle 9 sarà ai nostri microfoni anche su queste tematiche l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni. Gianni prepara una tassa di scopo sulle antenne di cellulari e internet, l'apertura della Repubblica di oggi, e poi il pericolo frane, Pienza e Volterra, le sorvegliate speciali in Toscana dopo il caso Niscemi. Ma torniamo sul questionario, sulla cosiddetta lista di proscrizione, sulle schedature dei docenti promosse con un questionario da Azione Studentesca, l'associazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia. Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Se sì, descrivi uno dei casi più eclatanti. Questo è il questionario che è stato diffuso in molte città italiane, anche in Toscana negli scorsi giorni, che ha destato polemica politica e condanna anche da parte di Ampi e da parte della CGIL. La FLC-CGIL si è fatta promotrice, le RSU della FLC, di un'iniziativa di raccolta firme, e noi ne parliamo con Emanuele Rossi, FLC-CGIL, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ritiriamo le fila di una vicenda che davvero ha sconcertato nelle dinamiche, nonostante poi le smentite sulle intenzioni, no, di liste di proscrizione, la difesa da parte dei vertici di Fratelli d'Italia sulla buona intenzione di questa indagine, Rossi, ma vogliamo tornare invece a come mai si entra nel merito di un'attività che pone, diciamo, al vertice la Costituzione e l'antifascismo, dunque dovrebbe essere nell'alveo della democrazia, pure semplice.
Ma noi conosciamo bene a Firenze l'idea di scuola che hanno gli ambienti studenteschi e giovanili, che si rifanno appunto al partito della Presidente del Consiglio, per le vicende note anche del 2023 che hanno riguardato gli studenti appunto del liceo Michelangelo. Allora, noi sappiamo bene qual è l'idea? L'idea di una violenza che vuole imporre le proprie idee a scapito del pluralismo e delle differenze dei punti di vista e delle opinioni. Credo che questa iniziativa sia il riflesso di un'idea anche di società che deriva da questo governo e da questo ministro. In questi anni, infatti, stiamo vedendo che il ministro Valditara è un po' il braccio operativo di un tentativo di plasmare le nuove generazioni e il futuro cittadino secondo i canoni appunto dell'autorità, della gerarchia, essere inquadrati all'interno di un'idea dei rapporti verticale e non democratica, orizzontale, cooperativa e di promozione sociale. Ecco, noi siamo dentro questo schema, e dentro questo schema generale di appunto tentativo di plasmare la società, i futuri cittadini, c'è ovviamente ci sono ampi margini per chi appunto è portatore di un'idea, di una cultura di destra, di provare a entrare nell'universo studentesco, presentandosi come il vero interprete della scuola democratica, che di fatto è la scuola in cui invece non si discute, non ci si confronta e soprattutto dove non si deve discutere dei valori costituzionali. Allora, a fronte di tutto questo, noi ancora una volta, come abbiamo fatto nel passato e insieme a tante scuole d'Italia, a tanti gruppi di docenti, ai docenti del Livi di Prato che appunto sono stati hanno avuto, come dire, la ventura di essere presi di mira, insomma, in questa vicenda. Abbiamo pensato insieme ai nostri delegati sindacali di produrre un ulteriore segnale di reazione. Ce ne sono stati tanti in queste
ore. Sì, abbiamo raccontato, dato conto delle dichiarazioni e prese di posizione dell'Istituto Storico Toscano, dell'ANPI. Verrà presentata una mozione in Consiglio regionale, il proponente sarà il consigliere regionale del PD Matteo Biffoni, ma dicevamo, questa lettera in cosa consiste e come si può partecipare?
Questa lettera nasce dai delegati della scuola, ma ha l'intenzione, oltre che ovviamente diffondersi in tutti gli istituti scolastici di Firenze, di uscire anche dalla dimensione strettamente appunto degli istituti scolastici. Vuole proporsi come un testo liberamente modificabile che noi abbiamo messo a disposizione sul sito flcfirenze.it, utilizzabile e liberamente modificabile a seconda di sensibilità e contesti, per poterlo far girare, quindi potersi diffondere anche in luoghi di lavoro differenti, come sicuramente l'università, gli enti di ricerca, ma anche al di fuori dei settori della conoscenza. Quindi noi proponiamo che ci sia una presa di coscienza dei singoli all'interno dei luoghi di lavoro più disparati e più diffusi, per sostenere tutti alcuni principi fondamentali. Uno, le liste di proscrizione rimandano a un passato triste, violento e drammatico di questo paese. Quindi questo strumento deve essere bandito dalla idea stessa di una società democratica. Due, la categorizzazione dell'insegnante. La nostra Costituzione afferma a chiare lettere che l'arte, la scienza, l'insegnamento sono liberi. Pertanto il lavoro del docente non può essere definito, incasellato dentro categorie che non rispecchino la piena libertà appunto di insegnamento, sì, e di professione delle proprie idee.
Andiamo a conclusione, Rossi.
Sì, c'è anche comunque la proposta di dichiararsi comunque. Qualora vogliamo essere identificati, ebbene sì, noi siamo quelle persone che difendono i valori costituzionali e li testimoniano nelle scuole. I valori dell'antifascismo sono quelli su cui dobbiamo educare i nostri ragazzi.
Ecco, questa è una sintesi del testo della lettera di raccolta firme. Per relative firme l'invio è a firenze@flccgl.it, ulteriori informazioni anche sul nostro sito. Grazie Emanuele Rossi per essere stato con noi.
Grazie, buona giornata. We are not true, we are not pure, we are not right. Oh, but still I'll steal to you at night. Too selfish by heart, too ugly by thought. Oh, but when your songs have been sung, come to me. Come to me.
And the grief.
Alle 8:20 buttiamola in politica, il nostro appuntamento del lunedì mattina. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Stop alla vendita di coltelli per i minori, scudo penale esteso non solo per gli agenti ma anche per altre categorie, fermo preventivo di almeno 12 ore per i facinorosi con precedenti specifici che stanno andando a manifestare. Sono tre mosse che il governo vuole inserire dopo i fatti di cronaca anche dell'ultimo mese. Nel decreto legge, disegno di legge, poi ci saranno anche due strade a seconda della velocità e dell'imprinting di accelerazione che il governo Meloni vorrà sollecitare anche in vista dell'inizio delle Olimpiadi e delle manifestazioni che si preannunciano dopo l'annuncio della presenza di alcuni agenti americani dell'ICE, seppur in versione investigativa. Vogliamo prendere spunto da tutto questo per fare una riflessione con Tommaso su cosa vuol dire sicurezza oggi, perché Tommaso, appunto, dall'ICE alle Olimpiadi e dalle proteste, dall'accelerazione sul DDL sicurezza dopo i fatti di Torino, ma anche i metal detector nelle scuole, o Salvini è venuto a Firenze questo weekend ribadendo, invitando, esortando la sindaca a fornire di taser la polizia municipale, perché insomma non contano gli agenti, conta quanto i vigili urbani possano avere strumenti, diciamo, per difendersi. Come vedi tutto questo magma securitario intorno a noi e soprattutto per la collettività?
Allora, qui ci sono un sacco di temi che si incrociano fra loro, tengono fermo un punto che è valido dall'insediamento di questo governo in carica, quando uno dei primissimi provvedimenti, che forse non tutti ricordano ma che noi trattammo proprio in trasmissione, che riguardava una stretta su il decreto anti-rave, la uso in slogan solo per fare prima e per sintetizzare, ma che fu un momento in cui per la prima volta il governo si misurava con una stretta molto forte, perché l'organizzazione di feste illegali viene punito con reati per i quali addirittura, come dire, si può arrivare a carichi penali che escludono la messa in prova, insomma una roba che paragona, diciamo, quella proprio tutto, criminalizza un intero mondo che è quello appunto dei rave, delle feste illegali perché lo sono per statuto tra virgolette, paragonandole a crimini assai più impattanti a livello sociale. Fu un banco di prova rispetto al quale oltretutto non ci fu una reale opposizione, un po' perché si veniva anche lì sul cavalcare l'onda di vicende di cronaca, che è un po' un grande classico. Se tu fai il filo dei provvedimenti di carattere securitario presi da questi governi, ci sono sempre stati momenti in cui la cronaca ha accompagnato la proposta e di fatto poi, diciamo, l'imposizione politica, perché poi con la decretazione d'urgenza, comunque con i decreti, si tende un po' a superare anche il livello del dibattito parlamentare, perché ci sono stati i casi di Scampia, ci sono stati i casi dei, come dire, tra virgolette, ora dell'accoltellamento di La Spezia, quello che un po' fa da ponte cronachistico mediatico di questa vicenda che stiamo vivendo ora. E quindi ci sono da tenere insieme tante cose diverse. Per partire, tirarne uno, poi magari vediamo gli altri singolarmente. Certo. Quello delle vicende legate appunto a coltelli, bande giovanili, baby gang, per usare un termine molto in voga, oppure un altro termine, anche questo ormai sdoganato nell'ambito dei media, dei Maranza, con che lì si tengono insieme delle vicende che da un lato registrano, ed è tutto quello che ci terrà, come dire, se trattiamo di questo argomento oggi, ci terrà sempre sul filo dell'usare le parole giuste, perché si incrocia la percezione, il dato reale e la strumentalizzazione politica. Il dato reale c'è, in questo caso relativo all'aumentarsi, l'intensificarsi, almeno dal 2021 in poi, forse qualche legame anche con gli effetti del post-lockdown andrà indagato, dell'intensificarsi di una certa violenza giovanile, l'utilizzo dei coltelli, reati legati appunto all'utilizzo di armi bianche, come vengono chiamate, sono in aumento, e si abbassa anche la soglia d'età rispetto al quale si verificano episodi di particolare violenza. La percezione di tutto questo non sappiamo quanto impatta sulla percezione di sicurezza dei minori, perché non ci abbiamo statistiche, di sicuro impatta su quella dei genitori, a cosa a cui a volte non si pensa quanto questo abbia soprattutto un effetto su padri e madri che vedono queste notizie di cronaca e cercano di leggerli con gli occhi di un genitore che inevitabilmente ha un'attenzione. La risposta, ancora una volta, viene cavalcata dalla politica. In questo la destra, ribadisco, è stata molto forte. Il mondo, devo dire, di questa vicenda poi viene spesso vestito dei panni anche di qualche tono razzista, a partire appunto dalla parola maranza, come se fosse un fenomeno che avesse a riguardare solo i figli di immigrati, e in realtà sappiamo che non è così. Complice, e qui faccio un po' anche io il moralista, perché da padre cerco di seguire il mondo che non mi piace della trap e di quella mitologia urbana che viene vestita dei panni della poesia di strada, che in realtà, devo dire, abbonda di una quantità di testi, di racconti, che non sono neanche racconti, ma sono solo esibizioni muscolari di un machismo giovanile violento, che però è stato spesso sdoganato anche dalla TV popolare, per non parlare del Sanremo, che di qui a breve inizierà, che spesso ha dato, come dire, ospitalità e voce proprio a rappresentanti di questa cultura, tra virgolette.
E non so se condividerai una riflessione che anch'io, da giornalista, da operatrice dell'informazione, ma anche da genitore, sto maturando, e che va oltre, diciamo, l'ambito generazionale. Si tende più a concentrarci politicamente come messaggio, no, di capacità di intervento sullo strumento, e dunque i metal detector, e dunque la repressione, il controllo, invece che su un percorso di effettiva efficacia dei diritti, e sto parlando del diritto a manifestare, diritto al dissenso e diritto a partecipanti pacifici a manifestazioni di vedersi tutelati anche loro nella loro sicurezza, perché il rischio infiltrazione in ogni manifestazione, come sappiamo, c'è ed è pericoloso per tutti, condannando naturalmente quanto accaduto a Torino rispetto alle forze dell'ordine, ma mette a rischio davvero la democrazia. Lo stesso vale per un percorso educativo che dovrebbe essere intrapreso con le famiglie e con le scuole per quanto riguarda appunto una socialità in sicurezza senza strumenti che possano portare ad atti violenti e criminali.
Assolutamente, anche un'educazione di carattere relazionale, sessuale, a far conoscere che ci sono degli approcci alla vicenda della propria confusa sessualità adolescenziale che però devono essere gestiti, conosciuti, accompagnati in maniera del tutto civile, cosa che invece su questo fronte il governo è sempre stata mancante. Sul rispetto invece alla vicenda che è attualmente calda, rispetto alla quale anche qui si cerca di camminare un po' in punta di piedi anche con le parole, ma i fatti di Torino, il video che tutti abbiamo visto perché è stato diffuso con un chiaro intento, diciamo, da un certo punto di vista si può dire, no, propagandistico, da esponenti del governo, e che però, rispetto al quale, come dire, io, se dovessi dirla molto sinceramente, se dovessi mettermi a fare lo spin doctor non richiesto di Schlein, io sarei andato prima di Meloni all'ospedale dove era ricoverato il poliziotto ferito, per una questione molto semplice, perché quel video lì, siamo tutti d'accordo che manca di un contesto, manca di una vicenda più complessiva, però è un video che in quei pochi secondi colpisce. Fare finta che questo non sia, e fare finta che quel video non rappresenti un atto vigliacco, non fosse che siamo a vedere 8 contro 1, 9 contro 1, quello che sia, beh, lì si tira una linea rispetto alla quale però si deve cercare di smorzare l'utilizzo strumentale che se ne può fare, perché è evidente a chiunque l'utilizzo strumentale che se ne può fare. Io sarei andata addirittura prima di Meloni, non avrei mandato una delegazione, sarei andata io dal segretario del PD subito lì a segnare un confine, una traccia che però ponesse anche un argine a cosa? A Meloni che va con il profluvio di telecamere e si mette nei panni del magistrato che deve intervenire, suggerendo già e quella lì si tratta di tentato omicidio, quindi già definendo lei, la Presidente del Consiglio, quello che dovrebbe essere il tipo di reato da perseguire in quella vicenda, cosa che mi sembra piuttosto pericolosa. Oltretutto siamo in tema di, come dire, di dibattito intorno a un referendum che proprio su questi aspetti va a, come dire, a scaldare il dibattito.
Esatto.
Quindi sarebbe stato secondo me opportuno mettere proprio un argine su quel fronte. Ecco.
Su questo e anche su come viene condotta la campagna referendaria poi ci torneremo. Avremo tempo, invito anche a leggere la cronaca raccontata dalla collega di Popolare del Manifesto Rita Rapisardi, che era proprio in collegamento con Popolare durante i fatti di Genova, cercando anche di dare uno sguardo complessivo, perché lei si trova proprio lì, al di là appunto del breve video, ha potuto dare una sua testimonianza giornalistica e non solo. Un'ultima battuta, davvero un flash, dimmi cosa ne pensi di questa emorragia nella Lega per stare con Vannacci. Preoccupa Salvini secondo te?
Secondo me si sono messi in casa ed era ormai chiaro a tutti noi i sintomi del problema, che si erano artatamente messi in casa cercando di rincorrere quel consenso del tutto artefatto e volendo per certi versi curiosamente artefatto dalla reazione che fu data a Vannacci. In poche parole, Vannacci è diventato, come dire, quello che poi è stato uno degli eurodeputati eletti con maggior numero di preferenze, se si escludono i leader politici, no? Che era figlio di un libro scritto male, con argomenti piuttosto rozzi, che però ha innescato una serie di reazioni contrarie che ancora oggi sono quelle che danno quel po' di visibilità a Vannacci quando, per esempio, cerca di organizzare una conferenza stampa, nelle aule del Senato, invitando personaggi che forse sarebbero meglio a frequentare altre aule, ma innescando una reazione da parte di alcune forze che dà visibilità a entrambi, ma che poi, finita la fuffa, depositatasi la polvere di questo arruffarsi, diciamo, non proprio civile, quel che rimane è un niente che, come dire, si presenta come problema a un Salvini che, come dire, te lo sei voluto, te lo sei creato, te lo sei messo in casa e ora, come dire, te lo ciucci, perché secondo me a loro verranno proprio guai, quanto mai l'opposizione era riuscita a portare alla Lega. Ben venga Vannacci.
Non abbiamo tempo per il centro-sinistra e per Prato e per quanto accaduto, l'assemblea che porterà poi all'assemblea, il percorso di rigenerazione, il nuovo segretario, ma torneremo anche con Tommaso Ciuffoletti, lo abbiamo raccontato come cronaca politica con Giorgio Bernardini. Grazie Tommaso, lunedì prossimo.
Grazie a te.
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il valico di Rafa è stato riaperto per il passaggio in entrambe le direzioni, lo ha comunicato poco fa in diretta l'autorità per la radiodiffusione israeliana. Il transito sarà consentito solo a piedi e sotto controllo dei militari. In uscita dalla striscia sarà concesso ad un massimo di 150 persone al giorno, al massimo 50 invece i palestinesi che potranno rientrare. Nella striscia resta una grave carenza di aiuti e di forniture mediche, mentre gli attacchi israeliani continuano nonostante il cessate il fuoco. Un bambino palestinese è rimasto ucciso nella zona di Al-Mawasi, dove si trovano migliaia di sfollati.
La guerra in Ucraina, l'esercito russo ha condotto un massiccio attacco nella regione di Cherkasy, con almeno 4 feriti e incendi segnalati nel capoluogo regionale. Mosca denuncia intanto la morte di 2 civili colpiti da un drone ucraino nella città russa di Staryoskol. Il conflitto dunque continua nonostante il negoziato di pace in corso. Per ora confermato il trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina previsto per ieri e rinviato a mercoledì. Zelensky ha confermato che stasera la delegazione ucraina partirà per Abu Dhabi.
La stretta del governo sulle manifestazioni. Oggi è atteso un vertice di governo sul cosiddetto pacchetto di sicurezza, con misure come quella del fermo preventivo, citata stamattina in un'intervista dal ministro dell'interno Piantedosi. Il provvedimento potrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì, mentre domani lo stesso Piantedosi interverrà in Parlamento dopo gli scontri di piazza avvenuti sabato a Torino.
È in condizioni gravissime il trentenne che ieri a Milano è stato protagonista di uno scontro a fuoco con la polizia. L'uomo ha rubato una pistola a un vigilante. Secondo la ricostruzione emersa finora, è stato colpito da un agente dopo aver sparato 3 colpi nella zona di Rogoredo. Nei giorni scorsi aveva aggredito un'altra guardia giurata. Era stato anche ricoverato brevemente in un reparto di psichiatria.
Tra Stati Uniti e Cuba sarebbe in corso un tentativo di dialogo, lo ha detto da Mar-a-Lago il presidente USA Donald Trump.
stiamo parlando con le persone ai massimi livelli di Cuba, penso che troveremo un accordo. Dall'Havana per ora non è arrivata una vera e propria conferma. In un comunicato ufficiale le autorità cubane condannano le sanzioni sul petrolio imposte da Washington, chiedono il rispetto della propria sovranità e propongono però di riprendere la collaborazione bilaterale su lotta al narcotraffico e sicurezza informatica.
In Costa Rica la candidata del partito di destra al potere, Laura Fernandez, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri. A spoglio non ancora ultimato, Fernandez sfiora il 50%, staccando di oltre 18 punti il candidato del Partito Socialdemocratico, Alvaro Ramos. Il risultato di Fernandez, vicina alle idee politiche di Trump sulla sicurezza, consolida la recente ondata di vittorie della destra in America Latina.
Pochi giorni fa aveva ricevuto il Grifo d'Oro, la massima onorificenza assegnata dal Comune di Genova. È morto a 97 anni Gilberto Salmoni, l'ultimo italiano sopravvissuto al campo di concentramento nazista di Buchenwald. Arrestato quando aveva 16 anni mentre cercava di scappare in Svizzera con la famiglia, perse la madre, il padre e la sorella che morirono ad Auschwitz, mentre lui riuscì a tornare insieme al fratello, anche lui deportato a Buchenwald. Tutto per il momento, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico tra Firenze e Scandicci, B1 variante, per perdita di carico tra Badia e B1 variante, il tutto in direzione nord. In A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In FIPI code a tratti ancora una volta verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Empoli. Al momento due treni regionali registrano provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli, i treni interessati sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze proseguono i lavori per la linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Tra le novità segnaliamo la chiusura di piazzale Donatello come rotatoria fino al 1° marzo. Sono iniziati i lavori di realizzazione della sede tranviaria in viale Gramsci, mentre fino al 4 febbraio via del Bandino resta chiusa da via Datini a viale Giannotti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, siamo in acquario ma anche in diretta su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Oggi vogliamo occuparci della rivoluzione, del paradigma di approccio all'intelligenza artificiale per far dialogare artigianalità e innovazione. È stato definito Making Italy, ci faremo raccontare dagli ideatori come e perché. È un percorso intrapreso da IAD, Istituto d'Arte Applicata e Design, verso l'evoluzione dell'educazione del designer del futuro. Io saluto subito il direttore dell'istituto che è qui con me, Alessandro Colombo, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
È in collegamento il responsabile di Social Innovation Design, Gianpaolo Barozzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Making Italy, un acronimo, una crasi che abbiamo voluto subito anticipare perché è al centro di un percorso e anche di un concetto di progettualità condivisa che tiene insieme artigianalità, intelligenza artificiale e sociale.
Esatto, Chiara, e grazie per l'opportunità. Questo è un ragionamento, la costruzione di uno scenario che abbiamo fatto all'interno, contestualizzo magari per far capire meglio, all'interno di una serie di istituti che si occupano di design, quindi oltre all'Istituto Arte Applicata e Design, anche SAI a Milano, Accademia Italiana, Poliarte ad Ancona e Abadir in Sicilia, quindi anche bello perché mi era presata un po' tutta l'Italia, e l'idea era quella di andare a capire qual è lo stato di salute del Made in Italy, perché Made in Italy è un'etichetta che ci siamo trovati come paese, come sistema produttivo, che è sicuramente possiamo legare a vari momenti, dal Rinascimento, ma soprattutto il dopoguerra è stato il momento forse principale in cui c'è stato un allineamento di stelle, in cui produttori, designer, pensatori sono ritrovati, come dire, all'interno dello stivale, e abbiamo creato un qualcosa, uno scenario che effettivamente è diventato un punto di riferimento, è ancora un punto di riferimento nel mondo del design, nel mondo della produttività, è ancora posizionato alto nella testa dei consumatori, delle persone e tutto. Ci siamo posti queste domande e abbiamo detto ok, guardiamo in futuro cosa deve essere il Made in Italy, e l'abbiamo legato a un progetto, tra l'altro finanziato con fondi PNRR, che si chiama La Nuova Intelligenza del Made in Italy, e quindi abbiamo cercato di capire quali saranno e devono essere gli ingredienti per mantenere il Made in Italy alto a livello di posizionamento in uno scenario futuro, e di conseguenza dare l'input a 6 scuole di design, quindi 5.000 studenti, 1.000 docenti, insomma una comunità abbastanza importante per poter lavorare nel futuro e fare in modo, come dire, che il Made in Italy rimanga, questo il nostro piccolo contributo chiaramente, però rimanga posizionato come deve. Da qui abbiamo fatto questa crasi, come dicevi tu, da Made in Italy a Making in Italy.
Ecco Barozzi, come possiamo pensare in questo percorso aperto e condiviso al ruolo dell'intelligenza artificiale che si avvicini il più possibile ad una funzione anche artigianale?
Ma dunque, l'intelligenza artificiale deve essere vista come una nuova grammatica, no? Non è semplicemente uno strumento, è ormai parte integrante di qualunque tipo di attività che vogliamo iniziare o stiamo svolgendo. E a noi è piaciuto pensare appunto che l'intelligenza artificiale venga unita a due intelligenze che sono grande parte della nostra cultura e della nostra storia, che sono l'intelligenza sociale e l'intelligenza della mano. Quindi l'intelligenza artificiale permette oggi di amplificare quello che abbiamo sempre fatto, ci aiuta nel rivedere il modo di strutturare il Made in Italy, ma ci aiuta anche a vedere come possiamo raccontarlo in modo diverso. E dobbiamo vedere l'intelligenza artificiale più come una piattaforma che uno strumento dedicato in modo semplice ad una sola applicazione. Più lo vediamo in modo orizzontale, nelle attività artigianali, nelle attività del Made in Italy di alto livello, e meglio è, poi possiamo parlare anche un po' più nel dettaglio.
Ecco, a proposito di entrare nel dettaglio passo passo, ci fate anche degli esempi di come anche rispetto, no, ai giovani designer nel loro percorso di formazione possano già avere una griglia interpretativa e una narrazione che contempli il Making Italy?
Allora, se posso, appunto queste tre intelligenze sono l'intelligenza della mano, di conseguenza un approccio anche allo studente di design, ma non solo di design, lo amplierei veramente a tante altre discipline, a fondamentalmente prototipare a mano, quindi costruire a mano e crearsi anche un canvas a mano, cioè fare in modo che, come dire, sia la tridimensionalità dell'oggetto, del prodotto, ma anche di un progetto che può essere concettuale, tante volte aiuta molto a dare una dimensione 3D a cui siamo sempre meno abituati. Il discorso dell'intelligenza artificiale chiaramente può essere visto da vari punti di vista, però sicuramente permette di saltare alcuni step che magari potevano essere solo meccanici e di conseguenza guadagnare del tempo. L'intelligenza sociale, che magari è quella che abbiamo spiegato meno in questo contesto, quindi prendo giusto 10 secondi per dire cos'è l'intelligenza sociale. L'intelligenza sociale, se pensiamo a un prodotto, è l'impatto che quel prodotto ha a prescindere dal consumo che quel prodotto poi deve servire fondamentalmente. Qualche anno fa in questi studi parlavamo di Recode, del Festival di Prato, sull'economia circolare. Ecco, quando si rigenera un tessuto e questo tessuto è comunque esteticamente piacevole, può essere progettato, disegnato e venduto, però ha dentro anche un'anima sociale, allora lì è che parliamo di intelligenza sociale. E questa, l'intelligenza sociale, forse è quella più difficile da insegnare, e cerchiamo di fare in modo che ci siano degli esempi, e ce ne sono tanti in Italia, nei nostri territori, di persone, aziende, istituzioni che riescono a dare qualcosa di più al prodotto o servizio. Questo è interessante, chiudo, perché delle tre intelligenze la terza è quella che in qualche modo ci sono gli stessi studenti che ci stanno insegnando, perché è una necessità che arriva da queste nuove generazioni, e devo dire che li ringrazio anche perché ci stanno sfidando anche da quel punto di vista.
Ecco, rivolgo la stessa domanda un po' anche a Barozzi, per entrare appunto con le mani nel piatto di questa condivisione, no? di materia, immagini e anche comunità, partecipazione.
Ma dunque, allora, c'è una battuta che è stata fatta, credo, già un paio di anni fa da una designer polacca che a me piace molto, che dice: noi vogliamo che l'intelligenza artificiale ci lavi i piatti e lavi i vestiti, in modo tale che noi possiamo fare design e poesia. Non vogliamo che faccia design e poesia, così che a noi rimangono solo da lavare i piatti e lavare i nostri vestiti. L'idea fondamentale è che il modo di fare design sta cambiando. Sta cambiando perché stanno nascendo degli strumenti che permettono, come diceva Alessandro precedentemente, di svolgere tutta una serie di attività più pratiche che possono essere automatizzate, e questo lo abbiamo sempre visto nella storia della tecnologia. Quello che rimane è la capacità di usare questi strumenti in modo nuovo, e quindi non solo, ma anche che cosa questi strumenti ci permettono di fare di assolutamente nuovo. Oggi la capacità di simulare nuovi scenari di design, la capacità di sviluppare e simulare nuovi prodotti, nuovi servizi, la capacità di vedere al di là, se si vuole, degli angoli e di quello che può essere sviluppato, sta diventando estremamente importante. Quindi i giovani designer devono passare da, se si vuole, le caratteristiche più tradizionali della pratica del design ad un livello più alto, che è come avere le idee e come sviluppare nuovi modelli utilizzando questi strumenti. Quindi l'altra cosa è, certo, sappiamo tutti, Midjourney, possiamo creare dei nuovi video, possiamo creare delle nuove immagini, possiamo sviluppare nuovi prodotti, possiamo passare da disegni in tre dimensioni a prototipi stampati direttamente in 3D. Abbiamo nuove design parametrici con i quali possiamo utilizzare nuovi algoritmi. Ma l'elemento fondamentale è avere le idee giuste, porsi le domande giuste e connettere per creare qualcosa di nuovo. L'intelligenza artificiale per adesso crea sulla base di cose già esistenti, combina, crea scenari, crea simulazioni. La capacità del designer è creare cose assolutamente nuove, e questo è l'elemento fondamentale. Quindi avere la creatività e usare questi strumenti in modo molto più trasversale rispetto che focalizzarsi su: faccio l'immagine, faccio la nuova canzoncina, faccio il video.
Colombo, volevo aggiungere qualcosa.
Sì, assolutamente. È bene dire anche che comunque il design ha avuto un'evoluzione negli ultimi vent'anni pazzesca, nel senso che comunque l'abbiamo sempre legato un po' alla produzione di manufatti comunque magari legati al lusso, legati comunque a peraltro spendenti. Invece uno è sicuramente diventato molto più popolare grazie all'arrivo di alcune aziende, anche all'arrivo di alcuni movimenti, anche le autoproduzioni e così via. Però non è solo applicabile a degli oggetti che possiamo avere in cucina, in sala, ma ormai è applicabile a tantissimo, perché può essere applicato ai design, può essere applicato ai servizi, può essere applicato alla gestione di un'azienda, alla gestione di un progetto, e quindi è anche molto più interessante, perché adesso il design ha un'applicazione che è veramente amplissima.
E allora ci interessa molto come tutto questo si declini nel contesto della produzione, anche l'Italia come laboratorio collettivo, che come sta procedendo, quali sono i primi semi che il Make in Italy ha innestato?
Ma come al solito l'Italia è avanti nelle sue cellule, no? Nel distretto, nella piccola azienda, in quella via si trova un imprenditore che sta facendo qualcosa, e quindi quello che vorremmo fare è andare a prendere tutte queste narrazioni che già esistono, perché io ho 20 anni che accompagno studenti a parlare con le aziende. Quando aprono i cassetti le aziende hanno dentro 1000 progetti che potrebbero rivoluzionare i prossimi 10 anni, però dicono: ma sì, l'ho fatto, ho inventato questa cosa, ma poi non sapevo come commercializzarla, di conseguenza è rimasta qua. Quindi secondo me gli archivi, perché poi questo è un altro tema gigante dell'Italia, perché l'Italia è un paese fondato sugli archivi, di questo ne sono convinto, l'uso degli archivi, l'uso intelligente degli archivi e l'incrocio appunto di nuove tecnologie, della manualità che, come dire, è diffusa, e dell'intelligenza sociale, di cui l'Italia è già leader. Perché poi, come dire, mi fa ridere che quando si parlava di economia circolare, tutti impazziti per l'economia circolare, a Prato da quant'è che si rigenera il tessuto? Da 200 anni, e la carta da quanto si rigenera a Lucca? Da decenni, e così via, nel senso non si butta via nulla nella cultura, e nella cultura cioè, anche del desinare. Quindi l'Italia è già super avanti, è sempre questione di trovare il giusto algoritmo per far accelerare tutta una serie di pratiche che sono atomizzate.
Invece Barozzi, con lei vado nella Silicon Valley, che frequenta insomma lavorativamente in maniera assidua, c'è già, che come viene percepito questa progettualità del Make in Italy?
Allora, prima mi permetto di fare una chiosa aggiuntiva in positivo, nel senso che stiamo vedendo molte associazioni industriali e molte associazioni artigianali in Italia che sono sempre più interessate a porsi una domanda su cosa l'intelligenza artificiale ci può dare anche in aziende molto piccole. Quindi diciamo che c'è humus, c'è attività. Ora il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo, e anche nel mondo dell'intelligenza artificiale il Made in Italy ha dei nomi estremamente importanti, come l'amministratore delegato di Anthropic, ha dei ricercatori estremamente importanti che lavorano in Silicon Valley, e è un riferimento tuttora fondamentalmente su due ambiti. Un ambito della codifica del design, perché siamo, diciamolo molto serenamente, il design l'abbiamo inventato noi, come diceva Alessandro, nel Rinascimento. C'è un bellissimo quadro nella galleria di Urbino in cui nel 1450 c'è la parola disegno al centro di una serie di valori culturali, ma soprattutto l'abbiamo sviluppato nel dopoguerra creando il design moderno. E l'altro aspetto è un canone estetico che abbiamo innato e che ci viene riconosciuto. L'unione dell'estetica, della metodologia che abbiamo introdotto e del fatto che abbiamo una cultura che fondamentalmente è ancora legata all'aspetto filosofico etico, rende la presenza del Made in Italy anche nell'intelligenza artificiale un elemento estremamente importante e molto rispettato. In più poi, come diceva Alessandro, portiamo anche un aspetto di intelligenza sociale, collettiva e intersecata con l'intelligenza artificiale che è particolarmente innovativo e noi stiamo lavorando in modo diretto proprio in Silicon Valley.
Le faccio un'ultima domanda, Barozzi, siamo in conclusione, vi ho seguito nelle vostre presentazioni che dialoganti che voi fate in tandem per affrontare gli aspetti che stiamo condividendo in sintesi anche nella trasmissione di oggi. C'è un'immagine che mi ha colpito, l'intelligenza artificiale deve sedere, no, sull'artigianalità, sulla materia, è importante questo fondamento?
È fondamentale, come dicevamo appunto anche con lei un paio di settimane fa, è così importante che la stessa intelligenza artificiale si sta muovendo nell'intelligenza della mano. Stiamo passando dai large language model, ai grandi modelli di linguaggio, ai modelli di mondo, ai world model. Perché? Perché la conoscenza avviene attraverso le mani. Noi stessi, gli esseri umani, si sono evoluti attraverso la conoscenza delle mani. E quindi c'è un fondamentale legame tra questi due aspetti che è notevole da sottolineare.
Colombo, le voglio chiedere anche rispetto alle giovani generazioni, al passaggio generazionale all'interno delle realtà produttive, perché poi è importante, no, che in qualche modo tutto ciò può essere, queste tre intelligenze complementari possono essere maggiormente concepite, inserite poi anche grazie a questi passaggi generazionali che avvengono nella manifattura italiana?
Sì, noi l'abbiamo chiamato mixology, quindi chiaramente in base all'azienda, in base al mercato, in base anche alla natura poi delle persone, fondamentalmente il blend che viene costruito da queste tre strumenti fondamentalmente deve essere anche ragionato, no, per il luogo, per il periodo e per la tipologia di azienda. Quindi penso che le giovani generazioni, e non direi che per forza le giovani generazioni vanno verso l'intelligenza artificiale perché sono più vicine al mondo la tecnologia, sì, sono nativi ormai, neanche più digitali, sono ormai nativi di un'altra dimensione, però sono anche nativi sostenibili, lo ripeto, questa è una cosa che si ripeteva qualche anno fa, per loro il fatto che un prodotto abbia un impatto e abbia un impatto sociale è normale, cioè deve essere così. Sull'artigianalità è pazzesco, perché invece è un qualcosa che non perderemo mai, o almeno non lo perderemo nei prossimi 500 anni, cioè è un qualcosa che i nostri polpastrelli in qualche modo sono come le anguille che tornano nel Mar dei Sargassi, no? Ce le abbiamo, nascono sempre con una particolare attenzione alla materia. Questo è molto interessante.
Siete confortanti, imprevedibilmente, no, in uno scenario in cui appunto è protagonista anche l'intelligenza artificiale, tutto questo ci fa stare sempre un po' in allerta, o comunque partire da una posizione di difesa, invece questo dialogo insomma è produttivo anche dal punto di vista di un ottimismo.
Ci proviamo, è inevitabile chiaramente che l'intelligenza artificiale diventi e aumenterà sempre la sua presenza, quindi cerchiamo un antidoto e cerchiamo di far modo che sia essere un altro degli strumenti tecnologici che abbiamo visto negli ultimi anni. Penso che come dire, abbiamo visto l'avvento del computer, degli smartphone e della connessione. Ci spaventerà l'intelligenza artificiale rispetto a questi grandi cambiamenti?
Per chi volesse saperne di più di Making Italy,
ci trova sui siti delle nostre istituzioni, Accademia Italiana, IAAD.it, SAE e così via.
E allora 8:58 minuti, io ringrazio i nostri ospiti, Alessandro Colombo in studio, in collegamento Giampaolo Barozzi, per essere stati con noi.
Grazie a tutti e a tutti.
Grazie a voi.
Rimanete sulle nostre frequenze, tra poco in collegamento l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Filippo Boni.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere. Camere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Contro Radio.
L-U-C-K-Y, I'm lucky. Y-O-U are mine, cause I'm lucky. L-U-C-K-Y, I'm lucky. Y-O-U are mine, cause I'm lucky.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Cambio scenario, 9:03. Siamo sempre in Newsline, ma mi ha raggiunto Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovato.
Ciao Raffaele, e salutiamo subito, come annunciato, l'assessore regionale alle infrastrutture urbanistiche, governo del territorio e rigenerazione urbana, quelle solo per citare le deleghe principali, l'assessore Filippo Boni. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, bentrovati a tutti.
Buongiorno assessore, bentrovato. Partiamo da questa lettera firmata dal presidente Giani, indirizzata ai vertici di Autostrade e al ministero dei trasporti, per cercare di capire qualcosa di più, per sollecitare un incontro sui nodi strategici che interessano la Toscana, che sono numerosi, che sono importanti. Ci sono tante questioni, assessore, molto importanti, strategiche. Pensiamo ad esempio alla reindustrializzazione, di cui tanto si parla, che transitano, che passano tutte dalla questione infrastrutturale, per cui siamo di fronte ad un bivio molto importante, anche se gli interlocutori, il governo vi è palesemente ostile, diciamo, questo non aiuta, ma questa è una mia considerazione politica, però il momento è delicato.
Sì, allora ha ragione sotto il punto di vista complessivo, il momento è senz'altro un momento molto delicato, ma è proprio nei momenti delicati che spesso si riesce anche a affrontare delle questioni strategiche e strutturali cruciali come quelle relative allo sviluppo degli snodi autostradali, che sono, come dire, una priorità per, come ricordava lei, l'economia toscana e per lo sviluppo industriale del nostro territorio. In questi giorni il presidente Gianni ha scritto una lettera che verrà spedita a Autostrade, ai vertici nazionali di Autostrade e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, proprio per chiedere un vertice, un summit, e per fare il punto della situazione su quei cantieri avviati o sui cantieri da avviare con, come dire, una certa urgenza, di cui abbiamo una grande necessità in Toscana per quanto riguarda le infrastrutture autostradali. Mi riferisco a queste in questo momento.
Ecco, andando per titoli, assessore, A1 A11 corridoio tirrenico, a che punto siamo e cosa chiedete?
Allora, in questo caso, come sapete bene, la partita è una delle più difficili. Si tratta di un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. C'è una urgenza di interloquire soprattutto con il Ministero in questo caso, perché i cantieri stanno passando ad ANAS da Autostrade. Purtroppo abbiamo assistito a una retrocessione in questo caso di investimenti di risorse sul corridoio tirrenico. Invece ci aspettiamo che le promesse del ministro dello scorso anno, un anno fa circa, vengano mantenute, ovvero almeno l'avvio dei cantieri nei lotti fra Grosseto e Lazio, che sono i lotti 4, 5A e 5B e che sono cruciali per la sicurezza dei tanti migliaia di cittadini che vivono in quella zona, ma anche per migliaia e migliaia di turisti che in quella terra meravigliosa della Maremma, che si affaccia sul mare, arrivano ogni anno, soprattutto durante l'estate. Quindi per noi è davvero una priorità assoluta quella della trasformazione della Aurelia in superstrada e della messa in sicurezza di quei lotti soprattutto, ma anche degli altri, proprio per, prima di tutto per una questione di sicurezza, ma anche per una questione di sviluppo economico. Quindi su questo il punto è uno dei punti primari che verrà discusso tra Salvini e Gianni appena il ministro darà un appuntamento al presidente.
Anche perché, assessore, abbiamo parlato spesso anche con lo stesso presidente di Toscana Diffusa, ma diffusa anche dal punto di vista dei collegamenti.
Assolutamente, i collegamenti nella Toscana Diffusa sono un punto cruciale. Non si può pensare di collegare bene solo i grandi centri metropolitani abitati o i capoluoghi di provincia. Si parla di Toscana Diffusa anche e soprattutto quando ci si occupa di quelle popolazioni, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, che vivono nelle zone ai margini, quindi nelle zone più distanti, più difficili, più impervie, e vanno messe nelle condizioni progressivamente di avere la miglior qualità della vita possibile proprio grazie a una migliore viabilità. Quindi questo sia per quanto riguarda le strade che per quanto riguarda la ferrovia, naturalmente i treni.
Tema molto spinoso su cui torneremo tra poco. Naturalmente quando parliamo di infrastrutture, in questo momento parliamo di infrastrutture a 360 gradi, quindi anche, ma probabilmente ci dirà lei se è una sua competenza o meno, c'è anche una grossa questione che riguarda l'infrastruttura digitale, diciamo così, in Toscana, cioè le autostrade sono anche virtuali in questo momento, anche lì ci sono grosse difficoltà, soprattutto a causa di una mano privata più che pubblica che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare a fronte di finanziamenti importantissimi ricevuti dai grandi gestori che hanno aperto cantieri ovunque. Ci sono dei comuni che chiedono ai gestori semplicemente di chiudere i cantieri, anche se non hanno fatto niente, non importa, sono aperti da mesi e da anni, per cui anche da quel punto di vista è un po' lo specchio di questo paese, Boni, in qualche modo.
Sì, è vero, in questo caso è l'assessore Lenzi che sta seguendo con molta attenzione questo aspetto dello sviluppo delle autostrade digitali per la Toscana. Non so se avete visto, pochi giorni fa ha fatto una conferenza stampa insieme al presidente Gianni, dove ha annunciato massima attenzione, massima priorità per questi cantieri, per poter provare a connettere tutti quei territori in questo momento più in difficoltà della Toscana. Anche qui, in questo caso, si torna al tema della Toscana diffusa, perché correttamente, come ricordavate, la Toscana diffusa non è soltanto attraverso le infrastrutture che si connette alle zone metropolitane primarie, ma lo è anche attraverso le autostrade digitali e la digitalizzazione di quei territori. Anzi, spesso diventa cruciale, se pensate anche solo ai servizi primari, anche per esempio legati alla sanità, spesso anche per prendere un semplice o un banale appuntamento, oggi si passa da internet. Quindi le persone, le fasce delle popolazioni più fragili, più deboli, che vivono in zone impervie del nostro territorio, devono essere messe in collegamento con l'infrastruttura digitale proprio per rendersi vicini ai servizi sanitari, ma non soltanto, che oggi sono primari e che passano da internet. Quindi non possiamo pensare che quelle popolazioni siano in qualche modo lasciate staccate da questi servizi. Anzi, infatti, proprio quell'impegno che l'assessore ha preso pochi giorni fa va in questa direzione. Naturalmente c'è molto lavoro da fare, ne siamo consapevoli, ma stiamo facendo il massimo in questo.
Sì, il diritto alla connettività come priorità di governo, insomma, portato anche sui banchi del Consiglio regionale, ma ribadito anche in un punto con la stampa nei giorni scorsi. A lei toccano un po' tanti nodi e tasti dolenti della Toscana, perché le infrastrutture, insomma, sono un nervo scoperto anche per cantierizzazioni infinite. In questo senso mi riferisco adesso alla Firenze-Siena. Noi qualche settimana fa abbiamo intervistato il sindaco di Colle Valdelsa, perché è inserito nella shortlist di comune candidato a capitale della cultura, però insomma non abbiamo potuto non parlare di quanta sofferenza c'è ancora per l'autopalio, Boni.
Sì, ha perfettamente ragione. Naturalmente siamo consapevoli che questa è un'altra strada, un altro snodo cruciale. Firenze e Siena sono collegate dalla ferrovia e dalla superstrada. C'è necessità di una serie di interventi su cui, come dire, nei prossimi mesi mi auspico possano già partire, e comportano però chiusure temporanee, scambi di carreggiata, chiusure di svincoli. Questo fa sì che spesso si possano creare degli ingorghi, e a volte vengono purtroppo si possono stoppare i cantieri per problemi relativi alle ditte. Questo causa un aumento del traffico, però è anche vero che quella, come altre del resto, penso alla FIPLI e penso a altre infrastrutture, strade regionali importanti, la Regione Toscana e il presidente Gianni già nel PRIM del 2025, ma anche nel programma elettorale che ha presentato al Consiglio lo scorso novembre, è stato chiaro, cioè la volontà è quella di migliorare al massimo queste arterie cruciali che mettono in connessione le nostre più grandi e importanti città della Toscana, come Firenze e Siena.
Naturalmente non possiamo non chiederle della Firenze, Pisa, Livorno, la FIPLI, però partiamo da un nodo che riguarda la FIPLI, lo svincolo della A1 a Scandicci, perché da una parte abbiamo il motore economico produttivo della città metropolitana di Firenze. A Scandicci ci sono veramente le più grandi aziende mondiali, e dall'altra parte c'è il porto, c'è il mare, c'è un hub importante. Quello svincolo continua ad essere un grosso problema. Assessore, ci hanno lavorato sindaci, altri assessori, ripeto, gli interlocutori non sono facilissimi, però quel punto è veramente importante.
Ha perfettamente ragione, quel punto è uno dei punti nevralgici, sia come passaggio, numero del passaggio semplice di auto, autoveicoli, auto articolati, che proprio come snodo strategico infrastrutturale per l'economia. È, credo, uno degli svincoli più importanti sotto questo punto di vista della Regione Toscana. È un capitolo cruciale, fra l'altro è uno dei temi di cui sarà necessario trattare con Autostrade, in particolare con il Ministero, perché, come sapete, è in atto un progetto di adeguamento dello svincolo è un progetto da circa 30 milioni di euro e si tratta di ampliare tutta la zona del casello autostradale, ma anche le zone limitrofe all'uscita di Scandicci lungo il tratto dell'autostrada. Ecco, questo è un'altra priorità che ci auspichiamo si possa sbloccare quanto prima, perché non solo per la città di Firenze, ma come ricordava correttamente lei, anche per lo snodo della Fifilì che corre, che inizia e che va e torna dal mare e da tutte le città che stanno fra Firenze e il mare lungo la Fifilì.
Molti nostri ascoltatori e ascoltatrici sono naturalmente molto curiosi di sapere che cosa accade sul versante della Fifilì. Lì c'è una roadmap per i prossimi anni e poi c'è la questione del pedaggio non pedaggio per i mezzi pesanti. Che può dirci di questi due aspetti?
Sì. Allora, correttamente lei ricordava una roadmap, ovvero un programma ben preciso che abbiamo fatto negli scorsi mesi per poter avviare un percorso che ci consenta di mettere in sicurezza i tratti più trafficati, anche più incidentati della Fifilì, ma anche quelli più dissestati, quelli che causano anche più difficoltà a chi viaggia per lavoro, per turismo o che si sposta, insomma, per la Toscana. La roadmap è la seguente: abbiamo commissionato uno studio all'Università di Pisa affinché si capisse in maniera scientifica quali erano, anche se ovviamente si poteva vedere anche ad occhio nudo, ma avevamo bisogno della scienza che ci desse conforto in tal senso, e l'Università di Pisa ci ha indicato quali sono le zone più incidentate e trafficate della Fifilì. E sono emerse una serie di zone rosse, chiamiamole così, come loro hanno indicato nella loro mappa, che sono soprattutto quelle nei primi 50 chilometri, quindi la prima metà, che va da Firenze verso il mare, che rientra dal mare verso Firenze, quindi in entrambe le direzioni, ma soprattutto da Scandicci andando verso Livorno. Lo studio è praticamente completato, l'abbiamo già presentato alla stampa. Lo studio ha consentito quindi di fare luce sotto questo aspetto e contemporaneamente come giunta regionale abbiamo realizzato una delibera di indirizzo politico verso gli uffici dell'assessorato alle infrastrutture, che in qualche modo desse loro il via per il riaggiornamento di una delibera già effettuata nella scorsa legislatura dal governo Giani. Questa delibera ci consentirà di portare in consiglio Toscana Strade e la delibera di Toscana Strade entro marzo. Quella delibera costituirà di fatto la società in house interamente di proprietà della regione Toscana, che è Toscana Strade, e Toscana Strade si occuperà espressamente della Fifilì, di realizzare questi interventi. Ricordo che a bilancio abbiamo già messo 10 milioni di euro. 10 milioni di euro è una cifra che non è ovviamente necessaria, cioè la dobbiamo investire, ma non basta per coprire tutti gli interventi da realizzare. Sono i primi 10 milioni. Toscana Strade, una volta entrata in azione, quindi si occuperà di spendere questi primi 10 milioni che verranno spesi nella prima parte della Fifilì andando da Firenze verso Livorno, ma contiamo anche su un altro introito, in primis su quella metà, 50% degli introiti degli autovelox, che per noi sono molto importanti e è una cifra che si attesta fra gli 8 e i 9 milioni di euro, lasciando l'altra metà alle città metropolitane e alle province su cui insiste la Fifilì. E in terzo, in ultima analisi, chiederemo anche al governo un contributo per il mantenimento della strada e per gli interventi straordinari che andremo a effettuare. Interventi straordinari, ci tengo a dirlo, che cercheremo di effettuare a margine delle due carreggiate per realizzare delle mini terze corsie in prossimità degli svincoli e delle uscite e delle entrate. Questo per consentire di non crearsi di file durante i lavori in corso, laddove è possibile naturalmente. Il tema del pedaggio, che lei giustamente ricordava e che è stato trattato anche nel corso della scorsa legislatura, è un tema che in questo momento è stato congelato, perché vorremmo prima capire se le risorse con questa roadmap che abbiamo fatto sono sufficienti per evitare di arrivare al pedaggio. Quindi il tema del pedaggio in questo momento è sospeso.
Assessore, sono le 9:20, abbiamo ancora un po' di tempo, andiamo sinteticamente naturalmente a parlare anche di alta velocità, però ci arriva un messaggio al 342 8104 111. Buongiorno, riguardo i collegamenti marittimi con le isole minori, si sa qualcosa rispetto al bando scaduto? Esistono anche i collegamenti marittimi, ci fa notare un ascoltatore.
Sì, esistono ovviamente anche i collegamenti marittimi, ha ragione il nostro ascoltatore. In questo momento gli uffici stanno facendo tutte le verifiche, il bando è scaduto lo scorso 18 dicembre, abbiamo avuto una proposta, ora appena gli uffici saranno in grado di dirci se la gara diciamo, è espletata al meglio, ne daremo quando sarà possibile, ovviamente questo decideranno i nostri uffici, noi ne daremo notizia.
Bene, grazie. Allora, con il passante invece dell'alta velocità parliamo di una funzionalità.
Scusi, ecco, sì. Giusto per completare l'informazione, il servizio naturalmente prosegue fino al 31 dicembre, la gara si riferiva ai servizi marittimi dal 1 gennaio 2026.
Certo. Ecco, questo è doverosamente preciso. Lo specifichiamo. No, dicevamo, no, dal 2028 lo scenario dell'entrata in funzione dell'alta velocità, ma il nodo che rimane ancora è il collegamento tra la Foster e Santa Maria Novella. Il People Mover ribadisce la sua centralità.
Sì, assolutamente, ribadiamo la sua centralità. Abbiamo recentemente richiesto a RFI di darci, come dire, risposte sul progetto relativo al People Mover, che è questa navetta che si dovrà spostare fra la stazione superficiale sopra la stazione Foster e Santa Maria Novella. Ricordiamo, sono circa 950 metri, ma sono 950 metri molto importanti, perché saranno quei 950 metri che collegheranno i viaggiatori dell'alta velocità a Santa Maria Novella, che comunque rimarrà la stazione dei treni principali per la città di Firenze, per la Toscana è una delle più importanti in Italia. Altrettanto una delle più importanti in Italia sarà la stazione strategica Foster, che consentirà il passaggio dei treni dell'alta velocità passante sotto la città di Firenze, un progetto prioritario per Eugenio Giani, che lo ha sbloccato nel corso della sua prima legislatura e che sta seguendo in prima persona in maniera molto precisa quotidianamente, ovviamente lo fa anche attraverso di me, il mio assessorato, ma insomma è una assoluta priorità, come lo è il People Mover, appunto, come ricordava correttamente lei, è una navetta importantissima perché consentirà gli spostamenti fra Santa Maria Novella e la stazione Foster. Mi permetto di dire che la linea retina, ovvero la linea di pendolari che sopraggiunge da sud di Firenze e che coinvolge la provincia di Firenze nella zona sud e tutta la provincia di Arezzo, che è anche una di quelle più popolate di persone che prendono il treno e arrivano a Firenze o ripartono da Firenze, quando sarà finita la stazione superficie sopra la stazione Foster, arriveranno lì i viaggiatori e lì con lo snodo tranviario e con il People Mover si potranno spostare verso i loro luoghi di lavoro. Quindi Santa Maria Novella per la maggior parte sarà sgravata da quei pendolari e ricordiamo anche, oltre alla navetta People Mover alla stazione di superficie sopra la stazione Foster, anche le linee tranviarie sono fondamentali, ecco, in questo sviluppo futuro della città di Firenze. Questo mi pareva importante, diciamo, sottolinearlo, perché c'è un cambiamento in atto importantissimo nella città, anche per quanto riguarda la viabilità sui treni, ecco.
Allora, sono tantissimi temi, Raffaele, e non possiamo esaurirli tutti in questa trasmissione. Avremo l'assessore nuovamente con noi. Sull'aeroporto la posizione della giunta, assessore, è chiara, il contenzioso è molto nelle aule di tribunale e la politica, insomma, adesso ha un ruolo possiamo dire marginale in questa querela che ormai va avanti da anni. Se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo sulle tranvie, perché anche lì c'è una sollecitazione che vorremmo farle.
Sì, in merito all'aeroporto ribadisco la posizione che la giunta regionale, il presidente, aveva nella scorsa legislatura e che ha in questa, ovvero la nuova pista a Peretola. Naturalmente adesso, come ricordava, la questione più tecnica, ci sono stati dei ricorsi al TAR, abbiamo avuto il via VAS che è arrivato proprio nei giorni successivi all'insediamento della nuova giunta. Adesso siamo semplicemente in attesa, ma naturalmente sempre con un approccio di ascolto e di apertura anche verso quei territori che hanno più perplessità su questo progetto infrastrutturale importante. Ecco, non dimentichiamo, quindi, sul tema aeroportuale, anche lo sviluppo di Fisa, però, perché le due cose vanno di pari passo, altrimenti si rischia di guardare esclusivamente una parte del progetto. Il progetto, il master plan, riguarda anche lo sviluppo della stazione aeroportuale di Pisa, che è cruciale, rimarrà cruciale anche dopo l'ampliamento eventuale dell'aeroporto di Peretola.
Quindi lei non sarebbe d'accordo, diciamo, ad una limitazione di questa sorta di potere di veto che anzi ha nel momento in cui si presenta un'istanza, ad esempio, ad un TAR, ad una forma di magistratura ordinaria che blocca di solito i progetti nel nostro paese? Lei non sarebbe d'accordo a rendere più difficile un'inibizione di questo genere?
Ma io sono sempre dalla parte della legge, quindi cercherei in questo momento, in questa fase, di attendere le istanze che hanno presentato al TAR e poi valutare in maniera saggia e responsabile il meglio da fare. In questo momento non mi sento di dire di più.
Senta, assessore, davvero in conclusione, le tranvie vanno avanti, si è sbloccato adesso anche il cantiere in piazza Beccaria per Bagno a Ripoli, ma i tempi sono fondamentali per uno svincolo dei finanziamenti PNRR per la linea di Campi Bisenzio. Molto probabilmente questi tempi non verranno rispettati. Lo scenario di una richiesta di proroga al Ministero continua come posizione per sollecitare, insomma, a questo punto una possibilità per cercare nuove linee di finanziamento e dar modo agli utenti dell'area di Campi Bisenzio di avere la loro tranvia?
Sì, allora, nel senso, la situazione è più o meno quella che lei stava descrivendo. Sono in corso, in questo momento, una fase delicata, sono in corso interlocuzioni. Sta cambiando tutta la mobilità grazie all'innesto, ai lavori sulla tranvia in tutta la città di Firenze e nelle città limitrofe relative alla città metropolitana. È una fase molto delicata perché sono in corso, appunto, interlocuzioni per capire quali soluzioni poter trovare. È ovviamente una questione molto importante che ci preme e che stiamo cercando di seguire al meglio. Ora, ecco, è necessario riflettere su questo aspetto e lavorare sotto traccia anche per capire quali sono le soluzioni migliori per questa tranvia, che è cruciale per la regione Tana, naturalmente per i comuni coinvolti, la 4.2.
Assessore Filippo Boni, assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, grazie per questa carrellata di aggiornamenti e poi ci torneremo nuovamente con lei, l'aspettiamo anche in studio. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie infinite, buona giornata.
Tra un minuto arriva il giornale radio di Popolare Network, giusto in tempo per aggiornarvi sul fatto che subito dopo arriva la seconda parte della serie di podcast di Controradio sul lavoro, a lavorare la vita, ciclo di podcast sul tema del lavoro, iniziato con le prime 5 puntate su Piombino. Quest'oggi, dopo la puntata sulla Breda, andiamo a raccontare della Bekaert, la fabbrica che non voleva chiudere. Lavorare la vita è un'iniziativa di Fiom CGL Toscana in collaborazione con Controradio, realizzata da Domenico Guarino. Restate con noi su questo subito dopo il giornale radio di Popolare Network e su controradio.it.
E direi anche su controradioclub.it per fare la tessera, perché siamo ancora in campagna di tesseramento, obiettivo 2000 soci, lo avete sentito, il countdown ci porta oggi a 1700 ho detto bene, 1750.
No, tu volevi dire 17.000, ma esatto. Purtroppo non è così.
Esatto, so, vorrei aggiungere zeri, ma insomma intanto aggiungiamo quei soci che mancano per arrivare all'obiettivo dei 2.000. Allora, controradioclub.it per farlo online e poi siamo qui, vi aspettiamo, via del Rosso Fiorentino 2B.